Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. C'era una volta un re e una regina che vivevano molto felici, però avevano un cruccio nel cuore, erano senza figli. E allora, dopo tanto tempo, arrivò una bambina. Dopo il desiderio che aveva espresso la regina, vorrei una bambina con la pelle bianca come la neve, le labbra rosse come il fuoco e i capelli neri, turchini, neri, corvino. E finalmente arriva questa bambina, nasce, c'è grande festa nel castello. Solo che dopo un po' la regina muore e la bambina si ritrova sola con il padre. Il padre allora, per garantire una maternità alla bambina, si risposa con una donna bellissima. E questa donna entra al palazzo e quindi prende il posto della regina. Questa donna bellissima era fissata sulla sua bellezza e non voleva rivali. Aveva uno specchio magico e interrogava lo specchio magico. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sei tu, o mia regina? E la regina si gongolava. Nel frattempo il tempo passa e Biancaneve cresce, arriva all'adolescenza e allora la regina un giorno, interrogando lo specchio, specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Mi dispiace, o mia regina, ma Biancaneve è la più bella, non sei più tu. Come Biancaneve? Sì, Biancaneve è la più bella. Allora la regina, presa da santa ira, da furore, decide di ucciderla. Chiama il suo cacciatore, chiama il suo attendente Clito e gli dice: prendi la bambina. Portala nel bosco e uccidila e portami il suo cuore. Il cacciatore porta la bambina nel bosco, ma mentre cammina, la bambina già è una signorinella, mezza pugnetta, e la ragazzina, mezza pugnetta significa 13 anni, già mezza donna, mezze luci, mezza donna, e la porta, e insomma, questa bambina è così buona, così dolce, così tenera, cioè come faccio ad ammazzarla? Il cacciatore dice: boh, cercherò di. Allora, la lascia in vita, prende un cervo, prende il cuore del cervo e lascia la bambina nel bosco. Cioè, tanto non troverà la strada e si perderà nel bosco, vivrà nel bosco da selvaggia, farà quello che vuole, ma io non me la sento di ammazzarla. E porta alla regina, porta il cuore del cervo. Nel frattempo Biancaneve, persa nel bosco, cammina, cammina, trova una casetta, entra in questa casetta dove tutto è un po' più piccolo, entra tutto in disordine, mette ordine, stanca, si addormenta, su, mette accanto, erano sette lettini, li mette tutti accanto e si addormenta su queste sette lettine. E oh, andiamo a lavorare, e oh, andiamo a lavorare. Ah, la conoscete, siete, ah, io chi vi racconto allora? Comunque, arrivano i sette nani. Entrano e trovano tutto in ordine, ma qui è arrivato qualcuno. Di solito quando vengono i ladri è tutto in disordine, invece stavolta è tutto in ordine. Qualcosa è successo, che è successo? Guardano in cucina, guardano cosa, vanno nella stanza da letto e trovano questa ragazza bellissima che ha messo in ordine, che lei si sveglia, si spaventa, si nascondono, si fanno amicizia. E Biancaneve rimane con loro, rimane con loro. Loro sono dei minatori, i nani hanno una miniera di diamanti e loro vanno a prendere ogni giorno, vanno in questa miniera a scavare nella miniera e traggono fuori questi diamanti. E Biancaneve viene presa da loro e conducono una vita normale, insomma, stanno avviandosi quando la regina interroga di nuovo lo specchio magico. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più buona del reame? Si aspettava, sei tu, o mia regina? Invece mi dispiace, la più bella è Biancaneve. Come Biancaneve? Biancaneve l'ho ammazzata, qui c'è il cuore. Cioè no. Biancaneve vive nella foresta, nella casa dei sette nani. Oh, che cosa hai fatto? Fa uccidere il cacciatore. E lei, che è anche una strega, e scende nel suo laboratorio e si traveste. Ecco qui il mascheramento. Si traveste da regina Grimilde, così tanto amata da mia nipote Vittoria, non so perché, e si trasforma nella strega Tanina. E la strega Tanina è nella parodia in dialetto siciliano. Si vede in questa strega Tanina e prepara una mela avvelenata. Una mela avvelenata va da Biancaneve, bussa, vorrei una zuppa. Biancaneve la fa entrare e dice: ma guardala questa mela, è così buona, è così buona, cos'è? Assaggiala. Al primo morso Biancaneve muore, si addormenta, quello che è, e lei scappa via, contenta di aver raggiunto il suo scopo. E lo specchio adesso stavolta dice che lei è la più bella del reame. Tornano i sette nani, e oh, andiamo a lavorare. Tornano e la trovano morta. E allora la piangono, ma è così bella che non la vogliono sotterrare e nemmeno vogliono metterla in una bara chiusa, perché è bella anche da morta. E allora la mettono in una bara di cristallo. Guarda caso, le scarpine di Cenerentola sono pure di cristallo. La mettono in questa bara di cristallo trasparente e la mettono all'esposizione lì nel bosco, dove tutti gli animali che loro vogliono bene, anche a Biancaneve, la vanno a vedere, e così la storia finisce così. Il principe azzurro con la calzamaglia azzurra. Hai avuto un'immagine che. Allora, sto principe con la calzamaglia azzurra, e oh, sta passando pure lui per un bosco, vide un lupo grosso, can lui passa e vede sta bara di cristallo, vede questa ragazza bellissima e non resiste alla tentazione di baciarla. Quindi scoperchia la bara di cristallo, le dà un bacio. E con questo bacio Biancaneve si sveglia. Biancaneve si sveglia e allora gli dice: perché mi svegliaste? Mi vuoi maritare? Maritamone! Allora, ma vero che c'è un castello? È la parodia. Dice, allora, dice, io ti voglio sposare. Voglio sposare, allora dice: sì, ma io sono una principessa. Allora lui è un principe, lei è una principessa. Tornano nel castello. Il papà, appena la vede, quindi abbraccia e baci, e caccia via la regina Grimilde, che sarà in bassa fortuna, e rompe lo specchio magico e vissero felici e contenti. Che bello, che bello, bello. Naturalmente, come vi ho sempre detto, basta raccontare la fiaba perché voi già sapete qual è l'interpretazione. Non lo sa la nostra testolina, voi sapete che la nostra parte cosciente è appena il 5%, tutto il resto non è cosciente, e però è quella parte dell'emisfero destro che è l'intuito e quindi. i più svegli comprendono qual è il significato. Daremo qualche traccia, qualche cosa così. Allora, anzitutto, come ho detto nelle volte precedenti, è una fiaba di iniziazione. Il cacciatore porta Biancaneve nel bosco, quindi il bosco è il luogo dell'iniziazione. Non la uccide, ma è una morte rituale, quindi è il primo abbandono, la morte rituale che le dà, e prende al suo posto il cuore di un animale, di un cervo. La stessa cosa la vediamo nel libro della Genesi con un personaggio che abbiamo visto diverse volte in questi giorni, Giuseppe l'ebreo. Quando i suoi fratelli, per invidia, e in fondo Grimilde ti può piacere, ma è un'invidiosa, invidiosa perché nessuno le deve fare ombra, e cosa fanno? Invidiosi, anziché ucciderlo, lo lasciano in vita, lo vendono come schiavo e portano al papà il cuore di un animale, di un cervo. La stessa cosa in questa morte rituale la troviamo pari pari nell'episodio di Abramo con il figlio Isacco, che è una storia a raccontarla un po' difficile da capire e anche da spiegare. Io ho dato diverse spiegazioni di questo evento, perché il papà prende questo figlio che ha 37 anni, e Isacco ha 37 anni e ancora sta col papà e con la mamma, e un giorno Abramo dice: cammina con mia, prende questo figlio e lo porta sul monte Moria, perché devono fare un sacrificio. E il figlio Isacco dice: ma papà, dov'è l'animale per il sacrificio? Non ti preoccupare, lo troveremo lì. Suo figlio mi sembra un po'... sarà un bambaccione, ma... Allora, poi prende il figlio Abramo e lo lega sulla catasta. Insomma, reagisci un po', lo lega, si nicchiata così, lo lega sulla catasta per ammazzare, e poi mentre lo sta ammazzando, ma insomma, difenditi un po', va bene che sei papà, 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 peggio di Aristide, però almeno, almeno digli: papà, mi stai ammazzando, ti stai combinando, ti stai facendo. No, lui tranquillo, tranquillo, messo lì che sta per farsi ammazzare, mentre lo sta per ammazzare, ecco che allora l'angelo del Signore dice ad Abramo: non fare del male al ragazzo, perché se non glielo diceva l'angelo, ammazzava suo figlio. Ma è vera verità amare Dio, ma... E qui la logica sfugge. Non fare del male al ragazzo, cosa c'è? Vedono un cervo, vedono un ariete, allora gli dice: prendi quell'ariete e sacrificalo al posto mio. Dallo spavento Isacco finalmente si sveglia, finalmente da figlio bambaccione, scendono dal monte e tutto cambia. Scendono dal monte e Isacco finalmente, anzitutto muore sua madre, Sara morirà di crepacuore, sarà quello che è, però il cordone ombelicale finalmente è tagliato. Sara muore, Sara esce di scena, finalmente che ha avuto suo figlio a 99 anni e finalmente muore. Tra l'altro, se voi leggete nella Bibbia, Abramo ci aveva preso gusto, si risposa e ha altri figli. Io mi sono un po' meravigliato quando l'ho letto, perché la sterile era lei, ma già aveva 100, 140 anni, e direbbe l'età che c'era il Viagra, ma comunque, insomma, ha dei figli, altri figli, ma l'eredità spetta soltanto ad Isacco. Sara muore, Abramo si risposa e Isacco incontra Rebecca. È la prima storia d'amore che c'è nella Bibbia. È un matrimonio combinato, perché Abramo manda il servo a prendere una donna dal suo paese, non vuole che prenda una donna del circondario, del luogo, che sono tutte straniere, Lo manda quindi, manda a prendere dai parenti e gli danno Rebecca, ma quando i due si vedono, si innamorano a prima vista ed è un amore che dura tutta la vita. I due innamorati della Bibbia sono Rebecca e Isacco. E quando Isacco ha visto per la prima volta Rebecca, allora il termine è uguale. Alcuni autori dissacranti, ironici, dicono che Isacco ha visto Rebecca mentre stava cacando. Scusate, il termine è uguale di meditare. Allora, vi ricordate ieri sera? Forse le più belle meditazioni si fanno in bagno, non lo so. Però è così. La parola meditazione. Allora, vi ricordate ieri sera? Vi ricordate ieri sera di Noè che vive l'amore all'interno della Oolah? Il vero amore non è l'attrazione fisica, quella passa. Il vero amore parte dal cuore, dal centro, dal ricentrarti in te stesso. E allora, durante la meditazione, lui sta facendo meditazione, lui è fuori, sta facendo, e arriva Rebecca. Rebecca si copre, il servo gli dice: quello è il tuo padrone, si scopre, si guardano e si innamorano. Il vero amore parte sempre dal cuore. Può essere le cause, le più accidentali, le più cose, quindi imparare a cercare l'amore, a vivere l'amore dentro. In fondo poi nell'amore noi ci incontriamo, sono sempre, io lo domando sempre nel matrimonio, sono sempre cose accidentali, può essere che eravamo al mare, può essere che eravamo in discoteca, poi ci hanno presentati, cosa. Il vero amore ha sempre una causa accidentale, ma è perché noi in quel momento viviamo allo stesso piano e nell'amore vero prima si incontrano le anime. Poi si incontrano i corpi. Dopo che le anime si sono incontrate nella stanza della meditazione, dopo che le anime si sono incontrate nella stanza tonda, dopo che le anime si sono incontrate in questo luogo del cuore, dopo capita che ci incontriamo nella realtà materiale, ci incontriamo nella realtà fisica. Ma l'amore vero parte sempre da questa parte del cuore meditativa. E questo per quanto riguarda il cacciatore, il cuore, il cervo. La mela portata dalla regina mascherata da Vecchina. Abbiamo visto che in tutte le fiabe ci sono sempre le maschere che ti ingannano. E la mela avvelenata fa morire, addormentare Biancaneve. Lo ritroviamo pari pari, non c'è bisogno di, nel capitolo secondo e terzo della Genesi, dove il serpente ti fa mangiare il frutto, ti fa mangiare la mela, e questo ti fa addormentare, cioè ti toglie dalla comunione con Dio. Biancaneve continua a vivere in una bara di cristallo. Infatti Biancaneve non si decompone come tutti i morti, quindi lei vive ancora in questa bara di cristallo, vive in questa bolla di cristallo, dove vede il mondo attraverso la mediazione, la protezione di uno specchio. E sono tutte quelle persone che vedono e non agiscono. Tutte quelle persone che vivono la vita soltanto guardando e non interagiscono con te. Adesso le riconosci subito, sono quelli che guardano il tuo profilo su Facebook e non ti lasciano mai un mi piace. Oppure ti guardano e ti dicono: no, io non sono su Facebook. Un mio confratello dice: no, io non sono su Facebook, sì, io perdo tempo su Facebook. Però tutte le notizie che io metto su Facebook, lui me le commenta. Come fa a saperlo? Avrà un nickname e quindi sono quelle persone che non vogliono lasciarsi coinvolgere. Sono i famosi vampiri, i famosi quelle persone che guardano la vita dallo specchio senza lasciarsi coinvolgere. Da questa vita ti libera il bacio, ti libera il bacio del principe azzurro. È l'amore che ti sveglia. Allora, questo principe azzurro può essere il partner, può essere tuo marito, può essere tua moglie, può essere quello che vuoi, ma principalmente è Gesù. Dio che cos'è? Oteos, agape, estin. Dio è amore. Quando tu ti incontri con l'amore, l'amore ti sveglia, l'amore ti dà adrenalina, l'amore ti inserisce in una vita sempre nuova. Attenzione! E il grande risveglio noi l'avremo l'ultimo giorno della nostra vita. La nostra morte, noi abbiamo visto la morte dei nostri cari, e per noi che restiamo è sempre un evento traumatico, perché se ne va una persona che vogliamo bene, e generalmente la morte è sempre dolorosa, perché il distacco è almeno quello che vediamo noi, il distacco dall'anima, dal corpo, e la cessazione di una sofferenza, di una malattia, quello che è. Ma nella Bibbia la morte è l'incontro con Dio. Nel libro del Deuteronomio, quando si parla della morte di Mosè, si dice Mosè morì, Mosè si addormentò sulla bocca di Dio. In pratica Dio gli dà un bacio, gli tira l'anima a Mosè e Mosè continua la sua vita in Dio. Il giorno della nostra morte sarà, per noi che ci crediamo, per noi che siamo cristiani, per noi che amiamo Gesù, sarà il momento più bello, perché incontreremo Gesù faccia a faccia e Lui con un bacio ci bacerà sulla bocca e con un bacio ci porterà via l'anima e lasceremo sul letto, lì dove siamo, il nostro corpo, che riprenderemo alla fine dei tempi. La morte è un evento bellissimo per chi lo vive, per chi lo assiste un po' meno. Ecco perché avere paura della morte per noi cristiani è un controsenso. Però ecco, il bacio dovrebbe risvegliarci anche in questa vita. E si parla nelle missioni, le missioni di risveglio, le missioni di evangelizzazione sono per risvegliare le persone, e quello che ci sveglia è il bacio, è questo bacio di Dio che si entra nell'eternità. Attenzione, Gesù non parla mai di vita eterna nel senso di vita dopo la morte. Gesù non ne parla mai. Gesù dice, avete Mosè, avete i 10 comandamenti, guardate lui. Quello che interessa a Gesù è che noi viviamo la vita eterna qui, su questa terra. Eterna non significa per sempre. Eterna significa una vita completa, una vita piena, la pienezza della vita. Ecco allora la bellezza. La bellezza quando dice chi crede in me non morirà mai, ma ha la vita eterna. Se noi crediamo in Gesù e siamo risvegliati, perché credere in Gesù noi lo possiamo credere e vivere la religione. Andare a messa la domenica, rispettare i 10 comandamenti. Qualcuno tra le domande mi diceva, dico mezzo rosario, sarà gradito al Signore? Sorella, se tu reciti il rosario perché sia gradito al Signore, non lo recitare. Il rosario o qualsiasi altra preghiera deve essere una goduria per te. Se no, io mi ricordo quando ero ragazzo che non mangiavo tanto, a volte mangiavo per fare piacere a mia madre. Allora mangiavo. Allora è così. La preghiera è il cibo dell'anima, quindi ogni preghiera nutre noi stessi. Non dobbiamo pregare per fare piacere a qualcuno, per fare piacere a Dio. Ma non ti dire manco se tre pose di rosario, lascia stare. Ogni volta che noi preghiamo dobbiamo essere felici di farlo. Com'è bello, Signore, stare qui, dice Pietro, sul monte della trasfigurazione. Ecco allora, vita eterna significa una vita piena. Allora, possiamo vivere da addormentati, e a volte lo vediamo, queste persone marionette che vanno in chiesa e che fanno, adesso pensavo, quelle persone che sono amiche del parroco. E quando io ero a Oleggio sono stati cambiati 4 parroci, c'erano delle famiglie che passavano automaticamente, diventavano gli amici del parroco, indipendentemente dalle persone. Potrebbe essere un parroco buono, un parroco cattivo, un parroco bravo, un parroco simpatico, antipatico. Loro erano gli amici del parroco, in automatico passavano e quindi mi volevano bene a me, mi tolleravano cose, bravo padre Giuseppe, ma non mi hanno mai invitato a casa loro, invitavano sempre il parroco. La tradizione che era del 1° novembre di recitare la messa nella casa di, a me non mi hanno mai invitato, invitavano sempre il parroco, adesso mi mandano i saluti, finti sono, però non mi hanno, allora, queste persone, allora non è una critica, non è per carità, ma sono gli addormentati. Quando si vive la religione, viviamo da addormentati. Ecco perché noi dobbiamo essere il pungolo per svegliare e per far conoscere il Signore. Perché una volta che si conosce il Signore, siamo svegli e non moriremo più. Noi non moriremo più. Noi capiterà, ecco perché allora la vita eterna inizia adesso. Perché quando capiterà che fra 40 anni, ma Francesca ha detto io ne ho 45, quindi a 85 non posso morire, quindi allora non fra 40 ma fra 55 anni, quando anche Francesca arriverà a 100 anni e farai pure le profezie a 100 anni, allora noi lasceremo soltanto un noi non moriremo mai, questa è la bellezza. Noi lasceremo soltanto un corpo, come stasera io prenderò questa camicia e la poso, ma non sono la mia camicia come non sono il mio corpo, anche se per ora adesso vivo nel corpo. E allora Olam, vita eterna, per sempre non è, ma è pienezza. A questo il Signore ci chiama e dovremmo essere riuscire a ricevere questo bacio del Signore, questo bacio che è Lui, in questo matrimonio. Poi tutti i mistici parlano di questo matrimonio. Per vivere felici e contenti, noi dobbiamo sposarci, smettere di fare gli zitelli spirituali, possiamo avere la moglie, l'amante, quello che è, ma poi il vero amore, da cui discendono tutti gli amori, è Gesù. È Lui il vero principe azzurro, con calzamaglia o meno, ma è Lui il vero. E anche la vedova del figlio di Nain, se vi ricordate, stava in una bara aperta. Lo stavano portando al cimitero, una bara aperta, e Gesù tocca la bara, come il principe bacia. Il tocco della bara basta per far rialzare, svegliarci e a vivere questa vita nuova. L'ultima notazione sono i nani. E meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani, canta Renato. Chi sono i nani? I nani sono 7, come i 7 giorni della creazione. I nani sono la parte interiore di Biancaneve. Biancaneve nel bosco, Biancaneve prima di fare l'incontro con la strega e con il principe, Biancaneve fa un lavoro su se stessa con i 7 giorni della creazione. I 7 doni dello Spirito Santo è un po' volerlo appiccicare, ma siccome la fiaba è molto antica, sono i 7 giorni della creazione dove viene ricreata e dove lei si infila nelle profondità di questa miniera per tirare e i diamanti. Non preoccuparti se in questi giorni hai trovato soltanto sacchetti di spazzatura emozionale. Adesso, dopo i sacchetti, per questo io vi dico, la preghiera del cuore fatela ogni giorno, ogni giorno. È la costanza, perché come si lava ogni giorno? Perché facendola ogni giorno, dopo i sacchetti di spazzatura emozionale, troverete i diamanti. Dentro di noi ci sono diamanti, perle preziose, stanze piene d'oro, come quelle di Aladino, stanze piene di brillanti, e c'è anche poi la lampada quando riesci a diventare uno. E la costanza. A volte capita anche a me, io mi ricordo, non la salto mai, 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 mai la preghiera del cuore. Anche quando andavo a Ponte Cagnano da Oleggio, che poi dovevo partire alle 7, mi svegliavo alle 4 meno un quarto. Dopo la sera ho mangiato le mozzarelle, le pizze, le cose, quindi andavo a letto alle 2, alle 4 meno un quarto mi dovevo alzare per ritornare a Oleggio. Appena scendevo dall'aereo dovevo fare subito i funerali e le cose perché dovevo pagarla perché ero andato a divertire. Ma io mezz'ora prima, cioè dormivo un'ora, mezz'ora prima mi sveglio. Ovvio che quella mezz'ora non è che era la preghiera, era un dormicchiare, però è la fedeltà. Quella che paga è la fedeltà. Quindi io vi consiglio di farla anche se non ci riuscite bene bene come in questi giorni, con la musica, con il facilitatore che sono io, ma nella fedeltà troverete i diamanti, troverete i brillanti. E i nani non sono nani, i nani sono dei giganti, solo che agli occhi e della Grimilde e degli altri sembrano nani, è come le stelle. Le stelle, noi vediamo la luce, ma vediamo dei puntini, perché li vediamo in lontananza. Ma le stelle sono giganti, sono grandissime. Il sole, di cui noi traiamo tanto beneficio, perché è vicino, ma ci sono stelle 10.000 volte più grandi, più luminose e più calde del Sole, ma sono lontane. E tutti quelli che sono lontani da te ti vedranno un nano, perché non capiranno mai la tua grandezza. Tutti quelli che non capiscono la tua grandezza, tutti quelli che non capiscono la tua bellezza, la tua sensibilità, la tua spiritualità, per loro sei dei nani, per loro sei persone insulse, perché loro non possono comprendere. Ecco perché non dobbiamo fidarci del giudizio degli altri, ma dobbiamo credere in noi stessi e in questo cammino che stiamo facendo. Amen. Lode al Signore sempre. Adesso